Officina Agile, il primo podcast in Italia per condividere idee e spunti di riflessione con agilisti e appassionati del settore.
Nato per contribuire alla diffusione delle metodologie Lean Agile nel nostro paese. Ciao a tutti, bentornati da Matteo per una nuova puntata di Officina Agile. Come sempre vi ricordo che è possibile ascoltare le puntate del nostro podcast su Spreaker, su iTunes, su Spotify e anche su Google Podcast. Ma mettiamo subito il task introduzione in done e andiamo ad affrontare l'argomento della puntata di oggi. La puntata di oggi appartiene alla serie interviste e oggi abbiamo qua con noi ospite su Officina Agile Valeria Burdi. Girottolando un po' su LinkedIn avevo trovato un po' di suoi post che aveva iniziato ad applicare Scrum con una classe di studenti a scuola. Quindi questa cosa mi aveva subito incuriosito e quindi ci siamo sentiti e abbiamo organizzato questa intervista. Ma non voglio spoilerare di più, quindi lascio la parola a te Valeria per presentarti e ancora una volta benvenuta.
Grazie, intanto grazie per l'accoglienza, grazie per questo momento di condivisione. Molto piacevole, una bella chiacchierata. Cosa dirti? Allora, io nasco come docente, sono una docente di lingua inglese da più di 10 anni. Ho la fortuna di aver studiato all'estero, quindi posso dirti che sono bilingue, ho una parte della mia famiglia che vive negli Stati Uniti, quindi sono cresciuta, diciamo, sulle spiagge assolate della California. E poi negli anni ho intrapreso il percorso di docente, sono la quarta generazione che insegna all'interno della mia famiglia, quindi allora o ce l'abbiamo nel sangue o è qualcosa che non riusciamo a toglierci di dosso, tipo la nuvoletta di Fantozzi, io ancora questo non l'ho capito. Ecco, se mi chiedi da dove vengo, allora io al momento ti sto parlando da Latina, dove vivo con mio marito e dove insegno, ma vengo da Cassino, dalla provincia di Frosinone, quindi bassa Ciociaria.
Ok, bene. Senti, come ti è venuta l'idea di applicare Scrum con la classe dei tuoi studenti?
Allora, è stato un passaggio quasi naturale, nel senso che mi trovo in una fase della mia vita in cui sto rimodulando il mio percorso lavorativo. Mi sento in una fase di evoluzione, per cui avevo già deciso di abbandonare l'insegnamento, di percorrere un'altra strada, che è quindi quella dell'agilità. E nel mentre che prendevo le certificazioni, iniziavo a studiare di mio, iniziavo un po' di contatti, network, LinkedIn, roba varia, ho detto, ma perché non proviamo a unire i due mondi? Visto che comunque si sposano bene, poi ne parleremo anche fra qualche minuto, si sposano molto bene, ho detto io, ma proviamo. Avevo la possibilità di avere queste classi a disposizione, quindi ho detto ma. Quindi ho provato, ho iniziato, non sono nuova a questo tipo di sperimentazioni perché vengo già da un'altra sperimentazione, ho provato con la lingua dei segni, questo è un... Ti rubo qualche secondo per... ecco, di sensibilizzazione, ho utilizzato la lingua dei segni americana a supporto della lingua inglese. Se sei curioso delle potenzialità di questa lingua, prima o poi mi sono data anche come scopo l'analisi agile della lingua dei segni, magari più in là.
Interessante, interessante. Sì, sì. Ok, quindi io ho detto erroneamente applicata a una classe, ma in realtà l'hai fatta più di una classe. Giusto? Ho capito bene?
No, in realtà la classe... No, hai detto bene, la classe 1. La classe 1 ed è una prima, la secondaria di primo grado, quindi parliamo delle scuole medie, io insegno alle scuole medie. La classe 1 che però è stata messa, diciamo, a confronto con un'altra prima che quindi mi forniva il campione di riferimento.
Ah, ok, perfetto. Senti, giusto per capire un po', perché almeno per me il mondo scuola è totalmente nuovo, quindi io sono sviluppatore software, ho applicato Scrum sempre nell'ambito dello sviluppo software, ti chiederei se mi racconti un attimo il contesto in cui, diciamo,
Sì.
è applicato Scrum e soprattutto come lo hai fatto, insomma.
Allora, guarda, intanto ti parlo della mia classe campione, una scuola, scusami, una classe prima, quindi 22 ragazzini di età intorno agli 11 anni,
Quindi
nella
prima media.
classe prima media,
Ok.
assolutamente. E, nella classe sono presenti anche due studenti con disabilità, una disabilità anche importante con uno studente non verbale e una disabilità invece un po' più leggera. Questo è un punto chiave perché io ho avuto la possibilità di fare affidamento su due colleghe di sostegno che fortunatamente sono laureate in inglese come me. Quindi alla fine ti devo dire che ho coinvolto anche altre due colleghe. Eravamo in tre in questo percorso. Ti parlo come posizione di Latina Scalo. Che non è proprio centrale rispetto a Latina, ma siamo lì. Tutto è iniziato intorno al mese di febbraio scorso. Quindi questo è il contesto che io ti do. 11
Ok.
anni, ragazzini di prima media.
E quali sono stati i primi passi che hai usato, insomma, per introdurre il framework di Scrum nella loro vita scolastica?
Ah, bella domanda. Allora, facciamo un passo indietro. Prima ho dovuto cambiare io l'idea che avevo della mia materia, ok? Per cui non ho più iniziato a pensare in termini di argomenti, in termini di, come devo dirti, esercizi. Sono andata oltre, sono andata su competenze, e nel momento in cui sono arrivata alle competenze, sono arrivata diciamo, a realizzare che dovevo pensare in termini di prodotto e da lì di processo. Per cui ho iniziato a elaborare tutto un percorso di saper fare, ok? E se tu ci pensi, una lingua, no? Si sposa bene. Quindi saper comunicare un determinato argomento in una determinata situazione con un determinato numero di parole o settoriale proprio di parole, no? Un contesto semantico specifico. E quindi una volta che io ho iniziato a pensare in termini di prodotto, l'ho mostrato ai miei alunni in termini di prodotto, cioè dobbiamo produrre qualcosa.
Ok, perfetto. E per curiosità, come hai declinato i valori di Scrum, di trasparenza, inspection, adaptation al tuo contesto?
Allora, trasparenza, partiamo dal primo. Allora, la trasparenza diciamo che è qualcosa che nella didattica non è una cosa nuova, è qualcosa che è già nell'aria da decenni, nel senso che si invitano, okay, i docenti a condividere con i propri alunni il percorso formativo. Per cui tutto deve essere esplicitato, esplicitati i tempi, esplicitate le modalità, esplicitato il fine, ok? Per cui già semplicemente, ecco, entrando nel pratico, lavorare con il libro aperto, lasciarglielo sfogliare, fargli percorrere visivamente il percorso che devono fare, le cose su cui andranno a mettere le mani, già quello è il primo step, diciamo, di trasparenza, ok? Che poi porta alla condivisione. Poi per quanto riguarda, per dirti, l'ispezione, noi siamo andati in una comprensione anche profonda, ognuno di loro è andato nella comprensione profonda di quelli che potevano essere le cose che gli piacevano apprendere, come argomenti, come proprio settori, ambiti, no? O semplicemente anche i propri limiti. Quello che so fare, quello che non so fare, come potrei mai imparare a farlo? Ok? Per cui c'è stata questa consapevolezza di gruppo condivisa, sia di se stessi che di tutto il gruppo. Poi per quanto riguarda l'adattamento, vabbè, ci siamo adattati al percorso di ognuno, adattati ai tempi di ognuno, adattati anche a dei tempi scolastici, adattati a quello che veniva fuori, perché i buoni propositi, no, di un docente poi devono incontrare l'accoglimento di ogni singolo bambino, di ogni singolo alunno, per cui è venuto quasi tutto in maniera naturale, ti dico la verità.
Ok, e invece l'empirismo come l'hai, diciamo, portato all'interno di questa esperienza?
Allora, se tu pensi, allora, la parola empirismo, noi la immaginiamo? Cioè, la immaginiamo come una prova, no? Un provare qualcosa, uno sperimentare qualcosa, un creare qualcosa che prima non c'era, giusto? Per cui quello che io chiedevo ai miei alunni, quello che di solito un docente chiede ai propri alunni, è di produrre qualcosa, dare delle produzioni. In questo caso io le ho chiesto nello sprint 1 delle produzioni scritte, nello sprint 2 c'era poi tanto altro, se vuoi ne parliamo anche più avanti, per cui poi loro hanno fatto gruppo a casa, si sono raccolti, hanno dovuto mettere su carta qualcosa che fosse una produzione loro autentica. Ok, e poi di lì, per esempio, ecco, ti anticipo col secondo sprint, hanno lavorato, c'era il lessico, tutto ciò che riguardava il cibo, la cucina, per cui loro hanno cucinato, si sono incontrati, hanno cucinato, hanno mangiato e hanno portato anche a scuola il risultato del loro pomeriggio.
Empirismo vero, allora.
Capito?
Ok, bellissimo.
Sì, sì.
Prima hai parlato di sprint, no? Approfitto, mi aggancio a questa cosa che mi hai detto, perché cioè, io mi ricordo, ora sono passati un po' di anni, da quando non andavo alle scuole medie o alle superiori, mi ricordo che i cicli scolastici erano i quadrimestri o i trimestri, le pagelline. Ecco, per te che cos'era lo sprint?
Allora, guarda, il quadrimestre in realtà formalmente esiste ancora, nel senso che io ho lavorato all'interno del mio quadrimestre, ma noi poi come classe, come ambiente, come gruppo, okay, che sperimenta, ha iniziato poi a lavorare secondo un time box che erano questi sprint. Mm-hmm. Per cui se all'inizio, ecco, noi potevamo lavorare, ti parlo di docenti, lavoriamo in base alle unità di apprendimento, per dire, allora l'unità 7, non so, ci metto 3 settimane, 4 settimane, pagina dopo pagina, esercizio dopo esercizio. Io ho sfruttato l'unità 7, tra virgolette, ma cercando di inserirla all'interno di tutte le cerimonie, ok, che prevede Scrum, per cui il planning, l'increment, gli incontri, perché poi io ho dovuto riadattare Scrum, non ho avuto un daily, ok, non ho potuto chiaramente avere un daily, però ho avuto le review, ho avuto le retrospective e ho avuto l'opportunità di strecciare Scrum ai miei bisogni, e ti dico che è stato impegnativo, è stato difficile, ma soprattutto per l'età dei ragazzi, nel senso che non erano ancora pronti. Io li ho preparati bene, infatti il secondo sprint è stato diverso dal primo, è stato molto più semplice. Però l'impegno è tutto all'inizio, l'impegno è settare la strada.
Ok. Mi riaggancio a altre, diciamo, parole che hai detto, no?
Sì, vai.
Che ero curioso di sapere i vari eventi di Scrum, come sì? Li avevi adattati, no, alla tua esperienza. Quindi parto dal primo, quindi ti chiedo dello sprint planning, raccontami un po' come lo facevi.
Allora, guarda, ecco, ci tengo a specificare anche questo, è stato un percorso di crescita anche mio. Perché? Perché io ho iniziato con il primo sprint, ok, va bene, io adesso nello sprint planning vado e, che ne so, creo i team leader, allora gli spiego che loro il pomeriggio si devono incontrare un tot di volte a settimana, le call, Zoom, i gruppi WhatsApp, perché devono rimanere in contatto, e invece questa cosa è stata un po' più lunga, ha preso molto più tempo, cioè una sincronizzazione all'interno di team in questo senso mi ha rubato molto. Mm-hmm. Per cui io poi ho realizzato che in realtà il mio primo sprint, che ci ha messo 8 settimane ad arrivare alla fine, in realtà deve essere splittato in due passaggi, per cui la prima di Inception e la seconda in cui avrei potuto iniziare un planning e uno sprint vero e proprio,
okay,
per dirti. Quindi questo è stato anche un grande insegnamento, ok? Vedi, ecco, l'empirismo, ho imparato anch'io, mettendoci le mani in pasta ho imparato anch'io. E come lo abbiamo iniziato? Dopo questa fase che ti ho detto abbastanza intensa, poi c'è stato ogni sprint planning, prevedeva che noi aprissimo il libro e, appellandomi sempre al famoso, no, valore e pilastro della trasparenza, si sfogliava il libro e si andavano a comprendere quali erano i campi semantici, quali erano gli obiettivi del libro di apprendimento. Poi lì si settava la DOD, i criteri di accettazione e tutto il resto. Okay. Per cui tutto in maniera molto molto pratica e con una condivisione assoluta, non solo tra me e i team, ma tra me ed ognuno di loro, rispettando poi ogni singola peculiarità di ogni ragazzino.
Ok, quindi diciamo nello sprint planning, se capisco bene, tu eri una sorta di product owner.
Io sempre sono stata, okay, un PO, sempre, assolutamente, e ti dico la verità che sono stata uno Scrum Master per tutte e due gli sprint. Okay. Probabilmente se avessi avuto più tempo, o anche in una sperimentazione successiva, posso dirti, che ecco, un obiettivo potrebbe essere quello di creare Scrum Master, non Team Leader. Okay. Però io mi sono dovuta porre degli obiettivi e quindi ho dovuto decidere in due categorie, questo sì, questo no, questo sì, questo no, e quindi decidere cosa è e cosa non è, e ho scelto a malincuore l'obiettivo didattico, per cui il mio fine ultimo era la lingua, non era creare Scrum Master. Ma ti ripeto, per una questione solamente di tempo, perché io ho iniziato tutto che era febbraio, questo in realtà è stato anche una nota positiva, perché io ho avuto modo di verificare le differenze tra il prima e il dopo all'interno della stessa classe. Quindi questo è stato anche una raccolta dati analizzabile.
Okay.
Però con più tempo potrei dirti sì, avrei potuto o potrei creare degli Scrum Master di 11 anni.
Bellissimo. E invece ecco, questi team come li hai creati?
Bella, bella questa domanda, ti ringrazio. Allora, guarda, il primo team, cioè, perdonami, i team del primo sprint li abbiamo creati a tavolino io e le mie colleghe, di cui ti parlavo prima, le colleghe di sostegno alla classe. E abbiamo cercato di bilanciare le competenze, sai, caratteri, peculiarità, no? Cercando di sedare gli animi dove dovevano essere sedati e, no? E quindi equilibrare un po' competenze, caratteri, come ti dicevo. E diciamo che sono andati benino, però io ho incontrato molte difficoltà perché tra di loro non facevano gruppo, ok? Non c'è stato... non c'è stata quella coesione, non c'è stato quello spirito, quell'unione che io mi sarei aspettata, ok? Nel secondo sprint, una volta che avevano capito bene come funzionavano le cose, loro mi hanno chiesto di formare da soli i team. Quindi io ho trovato una modalità più o meno oggettiva, diciamo, in modo per far sì che loro si scegliessero, ok? Per cui ho sotto il loro backlog ho messo dei fogli e uno alla volta, in ordine alfabetico, poteva porre il proprio nome sotto il backlog di riferimento, che quindi era del team. Quindi uno alla volta hanno scelto a quali team appartenere, okay, e ti dico che quello ha fatto la differenza. Proprio sono andati spediti, sono andati motivati, li vedevo proprio accaniti, l'accanimento proprio del piacere di studiare, del piacere di condividere, erano presenti. Se tu mi chiedi, io ti posso dire, loro erano nel qui ed ora, assolutamente.
Ok, questo diciamo è un pattern che si utilizza anche alcune volte quando si devono creare i team nelle aziende, no? Cioè di lasciare che siano le persone a scegliersi l'hai riprodotto e questo tipicamente genera, nel contesto giusto, genera anche motivazione, no? Quindi, e questi, ecco, questi backlog erano completamente diversi o tutti lavoravano più o meno sulle stesse cose?
Allora, in tutto erano cinque team e ogni team aveva il suo backlog. Il backlog era gestito da me e la fortuna ha voluto che le unità di apprendimento su cui ho lavorato avessero cinque argomenti, per cui ogni argomento aveva un team, oppure se la vuoi mettere in maniera diversa, ogni team aveva il suo argomento e questo ho fatto sì che lo scegliessero loro, cioè ho cercato di inserire tante di quelle competenze che noi in didattica chiamiamo trasversali, che sono basilari, per cui nel momento in cui hanno creato dei gruppi WhatsApp, loro hanno dovuto poi incontrarsi il pomeriggio, come ti dicevo, via Zoom, chiamate, insomma, videochiamate, e dovevano barattare, dovevano contrattare, dovevano scendere a compromessi, ma ognuno, ogni gruppo, ogni team avrebbe dovuto avere il suo argomento pronto per una data specifica, tipo di lì a una settimana, per dirti. E quindi gli ho instillato anche questo, cioè la relazione, no? Entrare in contatto con gli altri in questo tipo di relazione.
Allora, andiamo avanti nella timeline dello sprint, no? Quindi
Sì.
arriviamo a sprint planning, arriviamo alla sprint review. Raccontami un po'
Ok.
come funzionava.
Aspetta, perché c'è un altro passaggio. Quando io ti parlo di increment, ricordati che io ti ho detto che avevo cinque argomenti, che cosa ho fatto? Intanto la DoD che avevamo deciso nel primo sprint era creare un testo in cui loro avrebbero dovuto descrivere un ambiente, l'ambiente della casa, una camera, una stanza, qualsiasi cosa, inventato, reale, quello che volevano. Però avrebbero dovuto utilizzare tutti e cinque gli argomenti che erano all'interno dell'unità. Che cosa ho fatto io? Allora, tu devi sapere che nella didattica ci sono tante metodologie che cercano di tenere il più possibile il docente al di fuori di questo processo di apprendimento, ok? E penso che tu le abbia sentite come tanti dei nostri ascoltatori, la flip classroom, abbiamo il peer-to-peer, abbiamo il cooperative learning. Io ti parlo in inglese così perché se ti parlo in inglese americano poi mi vergogno. Però ti giuro che parlo inglese in una maniera decente. E, per cui ho chiesto loro che praticamente ogni increment sarebbe dovuto essere una presentazione di questi argomenti. E la DoD doveva ritenersi, diciamo, completa nel momento in cui all'interno di questo testo finale loro avessero utilizzato tutte e cinque le strutture grammaticali. Per cui quando siamo arrivati alla review, loro avevano già esposto ogni team il suo argomento, il suo lavoro con i cartelloni, con i flipbook. L'hubbook, scusami, presentazione PowerPoint, lo studente non verbale, il gruppo dello studente non verbale ha lavorato con la CAA, se conosci cos'è, la comunicazione aumentativa alternativa. Praticamente si comunica con le immagini, si comunica con immagini. Le immagini rappresentano non solo gli oggetti, ma anche concetti astratti, verbi, azioni. Per cui c'è stato un lavoro precedente alla review, nella quale poi loro hanno consegnato nel primo sprint questo testo.
Perfetto. E poi subito dopo la sprint review di solito si fa la retrospettiva, no? Quindi io da buono
Sì.
Scrum Master, insomma, è sempre l'evento su cui, diciamo, si investono sempre più energie. Questa come la facevi?
Allora, la rete l'abbiamo elaborata in questo modo. Allora, prima di tutto ho coinvolto i genitori a casa, i ragazzi a scuola e le colleghe che hanno partecipato a tutta la sperimentazione, ok? Anche perché io avevo due assistenti alla comunicazione per lo studente non verbale, quindi alla fine eravamo in cinque, ok, a condividere questo percorso, eravamo abbastanza. E per quanto riguarda i genitori, allora io ho proposto loro un questionario di quelli di gradimento, quelli della scala di Likert, per dirti, e in cui ho chiesto, per esempio, guarda, ce l'ho qui, lo prendo al volo, lo condivido insieme a voi. Quanto è piaciuta questa attività al ragazzo o alla ragazza? Cioè la percezione anche del genitore.
Certo, okay? Che è importante.
Bravo. Quanto è piaciuto a lei o a voi? Ok? Vorreste altre attività di gruppo per l'insegnamento della lingua? Se conoscevano altre metodologie alternative, se le volessero per l'insegnamento della lingua? Gli ho chiesto anche se conoscessero già delle metodologie agile, per dirti. E poi l'ultima domanda è: quanto credete che la scuola italiana sia al passo con i tempi? Ma non ti do il risultato.
Ok.
Poi invece per gli studenti, oltre a questo tipo di questionario che chiaramente è stato, no, leggermente modificato, io ho attuato anche un GLED SEDMED, no? Ho ritagliato i cartoncini verde, giallo, rosso, quindi anche a livello visivo i ragazzi si sentivano già proiettati verso l'uno o l'altro. E lì li ho lasciati liberi di esprimere quello che volevano, di parlarmi sia di qualcosa di loro stessi, di come l'avevano vissuta, ma anche di vari intoppi che c'erano stati all'interno dello sprint. Quindi sia cose puramente tecniche che più personali. Okay. Okay? Quindi ho cercato di prenderlo tutto a 360 gradi. Dopodiché io ho creato anche un questionario a risposta aperta. E mi andava proprio di sentire i loro commenti. Le domande, per esempio, erano: se ti chiedessi di usare una parola per descrivere il nostro sprint, quale sceglieresti?
Let's breaking.
Se poi, sì, allora io ho trovato bellissimo, creativo, bellissimo, meraviglioso, vedi com'erano carino, c'è stato anche un carino, ci sta, scintillante ragazzi, io ho trovato scintillante, e quindi, oppure se ti chiedessi di usarne di più, cosa scriveresti? Abbastanza divertente, spero di rifarlo, utilissimo, divertente, conoscenza, amici, cioè per dirti, li ho visti sul pezzo.
Ok.
Sul pezzo. E invece per quanto riguarda i docenti, preparato sempre un questionario con la scala di Likert, ma anche qui con delle domande aperte, due, quindi sono stati due. Cosa porto a casa di questa esperienza? Cosa portano a casa i miei alunni? E poi vabbè, come è andato, cosa c'è da migliorare, i miei suggerimenti. E quindi c'è stata anche una retro più adulta, diciamo, tra di noi.
Ok, perfetto. E senti, che risultati hai ottenuto da questo esperimento?
Ah, belli, belli. Allora, prima di tutto, allora, risultati didattici. Ti dico che, come ti accennavo prima, la differenza tra il primo quadrimestre e il secondo quadrimestre, ok, è stata proprio palese. Cioè, all'interno della stessa classe campione, i risultati, ti parlo di performance eccellenti, ok? Performance in cui, per esempio, io non ho dovuto mettere segno di penna, ok? Si sono raddoppiati già tra al passaggio col secondo quadrimestre, quindi tra no scrum e scrum.
Ok.
E messe a confronto con la classe campione, dove io, col campione di riferimento, dove io ho attuato un approccio, una metodologia sicuramente comunicativa, ma molto più tradizionale, e lì c'è stata proprio una differenza abissale. Ti dico che nel secondo quadrimestre io ho avuto su 22 studenti, credo, se non mi sbaglio, o 10 o 11 votazioni con 10, dove io non ho messo mano.
Ok.
E solamente un voto al di sotto della sufficienza, altrimenti dal 6 in poi, tutti. Poi se mi chiedi, per esempio, risultati più, non lo so, sul lato umano, ti dico tanta inclusione. Tanta inclusione, i ragazzi si sono sentiti uniti, ok? In un obiettivo, si sono sentiti parte di qualcosa, per cui hanno stretto molto a livello umano tra di loro, hanno aiutato chi aveva bisogno di essere aiutato e hanno dimostrato veramente tanta maturità in questo. Posso dirti poi a cascata una serie di tutti quegli obiettivi che noi chiamiamo trasversali, come ti dicevo prima, contrattare, barattare, ma semplicemente anche raggiungere un incontro, cioè trovarsi in un certo punto, in una certa data, ad una certa ora, parlare insieme, e usare Zoom, usare qualsiasi, insomma, un altro strumento. Io gli ho aperto un paio di Miro, abbiamo lavorato con delle lavagne virtuali, e usare il PowerPoint, cioè usare i tablet, portavano i tablet a scuola. Per cui a cascata ti dico che ci sono veramente tanti tanti obiettivi che si raggiungono, bei risultati.
Quindi diciamo obiettivi di apprendimento T-shaped, diciamo, no? Quindi non solo l'inglese, ma anche altre skill, esperienze che sicuramente per uno studente sono importantissime.
Assolutamente. Poi consapevolezza go go, consapevolezza anche, ecco, dei propri limiti, ma delle proprie potenzialità. Divertimento, ecco, non mettiamo da parte il divertimento, loro vogliono divertirsi, loro non vogliono la lezione che tu stai lì e fai bla 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 bla. Loro vogliono essere stuzzicati, vogliono essere partecipi, vogliono essere ascoltati. Cioè, quando io facevo le retro e quando io poi ho sostituito il daily con un whenever it scrums, cioè quando ci incontriamo, ci riallineiamo, ci sincronizziamo, loro parlavano, loro alzavano le mani, loro volevano essere ascoltati. Cosa che non è da dare per scontato all'interno di un'ora di insegnamento. Io l'ho sempre fatto, ecco perché mi trovi molto in linea con questo tipo di lavoro, ma ci sono docenti che non lo fanno. I ragazzi hanno bisogno di parlare e di essere ascoltati.
Valeria, senti, tu sei la prima persona che conosco che ha applicato questi concetti alla scuola, no? Io all'inizio della mia carriera da Scrum Master avevo letto di non so se è un framework, non so neanche se è corretto, di EduScrum. Tu lo conosci, l'hai avuto modo di leggere qualcosa?
Sì, assolutamente sì, ho scaricato la guida, ti dico la verità, e ho notato delle piccole differenze, ma in realtà è una differenza che è intrinseca al luogo dove nasce, cioè parlando dell'Olanda, per cui è tutto tarato su quello che è il loro sistema scolastico, ok? Ti dico la verità, non ho seguito EduScrum, ho seguito Scrum da Scrum Master. Ok, ho seguito quello che mi è stato, diciamo, insegnato, no? Nelle mie certificazioni, negli studi che poi ho portato avanti, ho chiesto consigli, perché poi questo è il bello di questo mondo. Io ringrazio tutte le persone che ho incontrato nel mio cammino, che mi hanno suggerito, mi hanno sostenuto, tutti gli agilisti uno a uno, e chi ascolterà si ritroverà in queste parole, in questo ringraziamento. Un grazie va anche a te, chiaramente, Matteo. E per cui ecco, loro per esempio lasciano che i gruppi si autoformino, e quindi questa è una cosa che io ho fatto nello sprint 2, non l'avevo fatta nello sprint 1. E dopodiché la differenza fondamentale, sai qual è il fatto, per esempio? Che loro ecco, già condividere la lingua madre, e se io parlassi, per esempio, con un mio collega di italiano, okay, che volesse inserire Scrum nella sua materia, come italiano, storia, geografia, o comunque che condivide la stessa lingua madre, già sarebbe diverso rispetto al docente che lavora con la lingua straniera. Ok? Per cui quello fa tanto. Quello fa assolutamente tanto. Poi però grandi differenze non ce ne sono, perché comunque devi da docente investirti comunque del ruolo di product owner per forza. Puoi incentivare la creazione di Scrum Master all'interno della classe, all'interno dei team. Questo sì, però ti ripeto, l'importante è condividere la stessa lingua. Che fa tanto.
Ok, poi c'è una cosa che vedo di valore nell'esperimento che hai fatto te, che comunque l'hai potuto fare senza cambiare niente, no, del contesto scolastico, cioè comunque il quadrimestre è rimasto tutto com'è, quindi te all'interno di quella scatola lì hai potuto sperimentare in maniera safe, no? Quindi magari invece
Sì. Sì.
utilizzando un approccio codificato, un framework come può essere lo Scrum, magari serve probabilmente cambiare anche le condizioni al contorno a livello proprio di scuola, no?
Beh, sì, loro hanno già di loro una didattica molto più laboratoriale, molto più esperienziale, per cui diciamo che si sposa proprio già a livelli di struttura, ok? A livello di, chiamiamolo ministero, io non so loro che cosa possano avere, ok? Però capiscimi, già dai piani alti sono strutturati in questo modo, noi no. Questo no, assolutamente. Io poi, per dirti, mi sono dovuta attenere a quelli che sono i passaggi fondamentali, chiamale verifiche, l'assessment, no? Per cui io avevo delle verifiche programmate alla fine di ogni sprint, però poi ho tenuto conto all'interno della valutazione finale dell'impegno a casa, delle produzioni che avevano portato a scuola. Di tutti i fattori che abbiamo elencato anche precedentemente all'interno della nostra chiacchierata, perché non puoi non tenerne conto. Cioè, quella è una crescita comunque che va valutata, per valutata non nel senso va messo un numero, anche se io sono costretta alla fine a mettere un numero, ma va tenuta in valore, cioè è preziosa.
Ok. Senti, progetti per il futuro, Valeria?
Progetti tanti. Beh, ti dico allora, sono in attesa, spero dell'approvazione di uno speech allo IAD di Brescia ad ottobre. Ho fatto un paio di proposte. C'è anche, per esempio, il TESOL, che è l'Associazione degli Insegnanti di Lingua Inglese, che mi ha già approvato uno speech, per cui anche il mondo accademico è interessato a questa cosa. Quindi, questo si terrà a novembre. E tante piccole altre, diciamo, chicche così in giro per l'anno prossimo, con la speranza di trovare un amore grande con un'azienda.
Ah. Ok, allora in bocca al
Cercare
lupo.
di sì, aspetti, crepi il lupo. Infatti non vedo l'ora, ecco, adesso si è rallentato tutto, siamo ad agosto, tutti in ferie, è giusto. Però ecco, se qualcuno all'ascolto, se mi permetti
Ma hai voglia, vai.
di usufruire, se qualcuno all'ascolto è curioso, anche semplicemente curioso, fa una chiamata, una mail, due chiacchiere e magari nasce una bella collaborazione.
Chissà, intanto diciamo, spero di vederti allo IAD, che anche noi di Officina Agile siamo media partner, e poi ca cade proprio nel weekend del mio compleanno, quindi speriamo di vederci lassù, così magari veniamo a vedere anche il tuo talk, e magari possiamo
Dai,
fare
sarebbe
un'altra
veramente
intervistina.
sarebbe un piacere. Quando vuoi, perché ce ne sono poi di altre cose da aggiungere, da dirti. È un mare, un oceano di cose, assolutamente.
Ok, siamo arrivati quasi alla fine della puntata, però come ogni intervistato, cioè, prima di salutarci dobbiamo fare la domanda marzulliana. Quindi mi dispiace Valeria, ma tocca anche a te. Quindi qual è la domanda che non ti ho fatto?
La domanda che non mi hai fatto è se la scuola ha apprezzato quello che è stato. Ecco, non mi hai fatto una domanda sul mio contesto, se il mio contesto è stato presente o ha saputo o è intervenuto in qualche modo. La vuoi sapere la risposta?
Certo, sì.
Nel mentre la mia scuola non si è risultata interessata, ma alla fine hanno, diciamo, beneficiato e si sono congratulati del mio operato. Questo ti fa capire tanto della scuola italiana.
Ok, messaggio ricevuto. Allora, Valeria, io ti saluto, ti ringrazio, grazie mille per la tua disponibilità e soprattutto per i contenuti che ci hai donato in questa oretta di intervista. È stata, diciamo, rispetto, abbiamo toccato temi che qua nel nostro podcast, nonostante le più di 200 puntate, non abbiamo toccato, quindi ti ringrazio veramente tanto e speriamo di rivederci presto per altri contenuti su questo filone.
Grazie a te, grazie dell'accoglienza, grazie di questa bella chiacchierata e quando vuoi io sono qui.
Ok, grazie mille Valerio, a presto.
Grazie, ciao a tutti.
Anche per questa volta siamo arrivati alla fine della puntata, spero che vi sia piaciuta e che vi abbia trasmesso qualcosa di utile. Mi raccomando, per qualsiasi domanda, qualsiasi feedback, potete mandarci una mail a officinaagile@gmail.com, contattarci tramite i nostri profili LinkedIn o Twitter, oppure sulla community Slack officinaagile.slack.com. Siamo anche su Facebook e su Instagram. A questo punto non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima puntata. Ciao!